Grazie. Teniamo il capo solo un momento per la preghiera. Nostro Padre Celeste, mentre ci avviciniamo al tuo trono di grazia stasera, veniamo in quel nome onnisufficiente del Signore Gesù con la benedetta certezza che Egli ci ha dato, che saremmo stati ascoltati e le nostre preghiere sarebbero state ascoltate. Vogliamo chiedere per prima cosa il perdono dei nostri peccati e dei peccati delle persone. E vogliamo chiedere ancora che le tue benedizioni continuino a farsi conoscere fra noi affinché il tuo nome possa essere onorato. Benedici le parole che vengono dette sia nel cantico che nel sermone, la testimonianza, quello che potrebbe essere fatto. Guarisci i malati, salva i perduti, dai lo Spirito Santo a quelli che hanno fame e sete. E che questa serata possa essere ricordata a lungo a motivo della tua presenza. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. L'altra mattina stavo dicendo alla colazione che sono sempre un po' in ritardo. E stavo predicando in una chiesa dei Fratelli Uniti non molto tempo fa ed ero arrivato circa un'ora in ritardo. Così il ministro disse: ora voglio presentare il tardivo signor Branham. Dissi: beh, sono sempre stato un po' in ritardo. Mia madre diceva che ero un bambino di 9 mesi abbondanti. Poi sembrava che non avessi avuto abbastanza tempo. Pesavo solo 5 libbre. E quando mi sono sposato, lei mi ha aspettato per circa un'ora. Feci ritardare tutta la cosa finché non avevo fatto una chiamata in ospedale ed ero tornato. E se ora posso proprio essere in ritardo per il mio funerale, quella è la prossima cosa. Se ora posso rinviarlo di un po', non voglio che venga troppo presto, quindi voglio rimanere a servire il Signore. È buono essere qui e avere di nuovo questo bell'uditorio di persone stasera. Penso che al mattino, per voi che vivete nei dintorni di Los Angeles, c'è una colazione degli uomini d'affari cristiani al mattino. Credo che la tengano ancora alla caffetteria Clifton e spero di esserci al mattino. Ho appreso che il fratello Shakarian è stato piuttosto male. Ci sarà? Bene, è ottimo. Il fratello Demos Shakarian, un fratello intimo, un mio buon amico, mi dispiace sentire ciò. Ho sentito che stava un po' male, ma non sapevo che stesse così male com'era, si è proprio esaurito. Gli dissi circa 2 anni fa che avrebbe fatto meglio a fermarsi un po'. Lui guardò indietro e disse: metti in pratica quello che predichi. E così. Ricordo l'ultima volta qui, quando Raymond Ritchie mi prese per la gamba dei pantaloni mentre stavamo venendo in chiesa qua giù a Los Angeles. No, vi chiedo scusa, a Long Beach. Stavamo entrando là nell'auditorium quella sera e Raymond è un mio amico intimo e aveva avuto un esaurimento, era in una condizione terribile. Disse: fratello Branham, non continuare per molto. Lui era tornato da poco dalla Corea. Raymond era andato anche lui un po' avanti sulla strada, sapete, disse: ti distruggerai. E allora disse: guarda in che condizione mi trovo ora. E mi sono trovato in queste situazioni, quindi so di cosa si tratta e vedo così tanto da fare, ma tu sembra che non si abbia tempo per farlo e ti rende nervoso. Quindi spero solo che il Signore mi perdoni, che il mio zelo non prevalga sulla mia saggezza, che Egli mi dia saggezza per sapere come gestire il mio zelo, piuttosto. È bello essere qui stasera anche con voi fratelli, qui in fondo in questo momento, Les Cop e tutti voi fratelli, così bello questo bell'uditorio qui. Sono proprio contento di vedere queste riunioni sembrano tutti proprio di un solo cuore, di un solo accordo, sembra che potrebbe accadere di tutto. E le ultime riunioni sono state in quel modo e sono tanto grato al Signore. Finché continuano così mi sento di poter continuare ad andare avanti per un po', quando si trovano quegli scontri di opinioni. Ecco quando è brutto, sapete, è nessuna unità, ma qui c'è stata solo una grandissima fratellanza. Tutto, ne siamo davvero tanto grati. Che il Signore possa continuare. Ora ci rendiamo conto di non avere nelle riunioni fronzoli che avevamo la prima volta. Di solito un risveglio inizia, dura, secondo la storia, circa 3 anni. Un ministro di solito dà il suo meglio in 3 anni. Dopo vive della sua reputazione, di quello che ha fatto in quei 3 anni. Sono così contento di aver riposto la mia sulla parola, proprio così. Così posso vivere della parola. Credo solo a questa benedetta vecchia Bibbia. Penso davvero che sia la cosa più grandiosa e penso che essa sia Dio. La parola è Dio sotto forma di lettera e quando lo Spirito Santo si allinea su di essa, le dà vita. Stavo parlando a qualcuno, abbiamo colloqui privati ed è dove si deve noi. Fra l'altro a casa penso che ce ne fossero 300 sulla lista quando siamo partiti in attesa di quei colloqui privati. Entriamo con le persone, tiriamo giù le tende e restiamo lì finché, preghiamo finché il Signore non rivela con una visione cosa fare. Ora sappiamo che la parola del Signore ce lo dice e dispone il programma, ma ci sono delle volte in cui ci sono cose nella vita di una persona di cui non sanno cosa fare. Ed è lì dove stiamo davanti al Signore finché non c'è una risposta. E quindi facciamo questi colloqui, come siamo venuti qui, le persone in questo distretto forse hanno aspettato alcuni di loro per 4 o 5 anni per questi colloqui. E stavamo parlando, credo fosse ieri o stamattina, una riguardo alla luce che splende negli ultimi giorni. Ora mi sono astenuto dal predicare perché sono qui solo per pregare per i malati e mettere la mia rete con i miei fratelli e tirare. Ma credo veramente che viviamo negli ultimi giorni e proprio al tempo della fine. E vorrei prendere un gruppo come questo, un'unità di spirito e di cuore, vorrei che avessimo circa 2 o 3 settimane con cui poter proprio iniziare. Tenere servizi di pomeriggio e servizi di mattina e servizi di sera e portare solo la Bibbia come la vediamo noi. E sono stato tanto grato. C'è uno studioso greco seduto dietro di me ed ero con lui l'altro giorno. L'uomo viene dalla Grecia, suo padre è un ministro famoso in Grecia e prende i miei nastri e ha detto: fratello Branham, pensavo che tu fossi uno studioso greco. Io ho detto: non conosco neanche bene l'inglese, tanto meno una parola di greco. Ha detto: ma nel portare i tuoi nomi, pronomi e tutto nel tuo insegnamento sui tuoi nastri, dice, posso mettere una linea così e lo divide perfettamente e si inserisce proprio con il greco. E ho detto: beh, ne sono grato, perché cerco sempre di sentirmi guidato dallo Spirito Santo a dire quello che dico, e ciò io, se dicesse qualcosa di contrario alla Bibbia, allora non ci crederei, vedi? Non crederei che fosse lo Spirito Santo, perché esso rimarrà sempre nella Bibbia. Lo Spirito Santo lo farà. E stavamo parlando di questa piccola donna di cui ero oggi pomeriggio, stamattina credo fosse, stavamo parlando della piccola donna di cui ho parlato. La piccola donna di cattiva fama che venne al pozzo a Sicar e vide il Signore Gesù e non lo riconobbe, ma lei doveva essere una dei suoi discepoli. Ora io ho una piccola dottrina strana e ora se non va proprio bene con la vostra, fate come faccio io quando mangio pollo fritto a casa vostra, mi piace davvero il pollo fritto. E quando trovo un osso, non smetto di mangiare il pollo, butto via solo l'osso e continuo a mangiare il pollo. Così ora voi credete la stessa cosa. Ora credo che il nome della Chiesa fu messo sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, quando? Prima che l'agnello fosse ucciso, perché la Bibbia ha detto che l'anticristo avrebbe sedotto tutti sulla terra, i cui nomi non erano scritti nel libro della vita dell'agnello, ucciso prima della fondazione del mondo. Credo che il Dio infinito per la sua preconoscenza vide la Chiesa. Ora so che è un argomento delicato e ricordate, c'è una verità in questo. Non lo credo nella linea in cui molti lo credono, ma credo che ci sia, che per preconoscenza Dio poté dire la fine dal principio, perché Egli è il Dio infinito. Ora, se io sono parte di quella Chiesa, spero di esserlo, sto solo cercando la mia salvezza con timore e tremore, rimanendo proprio nella parola. Quando, se esco da lì, allora pregherò di ritornarci. È così quando quel non è una parola buona da usare, vedete, ma quando quel seme predestinato che stava in quella piccola donna credendo, osservando, malgrado nella sua condizione di peccato, lei stava aspettando la venuta di un Messia. L'ordine della Chiesa in quel giorno era così, quasi come oggi. Lei avrebbe volentieri vissuto come stava vivendo e perché vedeva il ridicolo di come le persone che professavano di essere religiose non era altro che un sacco di ipocrisia. E non lo dico per essere sacrilego, lo dico con onestà e sincero nel cuore e amore per tutti. E poi quando lei rimase là in attesa di vedere qual era la risposta di quell'uomo quando disse «Non è consuetudine», allora lei stava entrando nella tradizione degli anziani. Che voi giudei chiedeate ai samaritani, a me, una donna di Samaria, una tale cosa, né di avere rapporti. Egli disse «Ma se tu sapessi a chi stavi parlando, chiederesti tu a me dell'acqua». Allora si giunse al punto e Gesù disse «Vai a prendere tuo marito». Lei disse, non ne ho. Disse, hai detto bene perché ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Subito, guardate, c'era quel seme predestinato alla vita eterna. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno, nessuno può venire se Egli non lo chiama. Vedete, tutti quelli che il Padre mi ha, tempo passato, dato, verranno. E quando quella luce lampeggiò su quel seme predestinato, subito, non come quegli studiosi istruiti che stavano là a criticare, pensavano di essere in quel gruppo, ma non lo erano, lo chiamarono Beelzebub. Ma appena egli toccò quel seme predestinato, quella luce lampeggiò su di esso e disse, Signore, esso venne alla vita, vedete, lo vivificò. Vedo che tu sei profeta. Sappiamo che il Messia, quando verrà, farà questo tipo di opera. Egli disse, io che ti parlo son d'esso. Oh, mai. Quello pose fine alla cosa, vedete. Cosa? Tutti quelli che il Padre mi ha dato. Noi seminiamo soltanto i semi, Dio li pianta dove vuole. Alcuni cadono sul ciglio della strada, alcuni spuntano tra le spine per pochi giorni e i cardi li soffocano e così via, e altri vanno nel posto giusto. Non so dove siano, noi solo li seminiamo. Grazie, Dio vi benedica. Ora leggiamo la parola. Ora voglio cogliere, se va bene, l'opportunità stasera di insegnare in qualche modo un po', niente fuori dall'ordinario, solo breve insegnamento. E forse domenica pomeriggio, se piace al Signore, vorrei insegnare un piccolo messaggio alla Chiesa, se il Signore lo permette. Così bello di questi fratelli che mi hanno detto, fratello Branham, sei una bella lettera, e tutti loro l'hanno firmata, noi ti consegniamo il pulpito, predica quello che hai in cuore. Io quello è, non potrei avere più libertà di questa. E così io sono molto grato per un gruppo di uomini, ministri, pastori e io, la maggior parte dei ministri è sospettosa perché hanno diritto di esserlo. Sono pastori e vogliono sapere cosa mangia il loro gregge. E così dovrebbero saperlo. E un uomo che ha dignità e onore non farebbe niente per ferire qualcuno o un gregge. Cercherebbe sempre di dargli delle vitamine, se non altro. Lo metterebbe nel gregge. Così forse il Signore ci darà delle vitamine sulle stesse parole che abbiamo sentito molte volte. Andiamo stasera al secondo libro dei Re e leggiamo una parte della Scrittura. Ora, dopo la morte di Acab, Moab si ribellò da Israele e Acazia cadde giù per la cancellata che era nella sala in Samaria, onde egli infermò. E mandò dei messi e disse loro, andate, domandate di Beelzebub, dio di Ecron, se io guarirò di questa infermità. Ma l'angelo del Signore parlò ad Elia Tisbita, dicendo, levati e sali incontro ai messi del re di Samaria. E di loro: andate voi per domandar Baal-zebub, dio di Ecron, perché non vi sia alcun dio in Israele? Perciò dunque il Signore ha detto così: tu non scenderai dal letto sopra il quale tu sei salito, anzi, per certo tu morrai. Ciò detto, Elia se ne andò. E i messi ritornarono ad Acazia, ed egli disse loro: perché siete ritornati? Ed essi gli dissero: un uomo ci è venuto incontro, il quale ci ha detto questo: andate, ritornate al re che vi ha mandati, e ditegli: così ha detto il Signore, mandi tu a domandar Beelzebub, dio di Ecron? Perché non vi sia dio alcuno in Israele? Perciò tu non scenderai dal letto sopra il quale tu sei salito, anzi, per certo tu morrai. Ed egli disse loro: qual è il portamento di colui che ti è venuto incontro e ti ha dette coteste parole? Ed essi gli dissero: egli è un uomo velloso e cinto di una cintura di cuoio sopra i lombi. Allora gli disse: egli è Elia Tisbita. Ora, in Geremia, come testo, se devo intitolarlo in Geremia, l'ottavo capitolo e il 22° versetto, non vi è alcun balsamo in Galad? Non vi è alcun medico? Perché dunque non è stata risaldata la piaga della figliuola del mio popolo? E vorrei prendere l'argomento, se deve essere chiamato così, il testo piuttosto, come la piccola parola di perché, P-E-R-C-H-E, perché. E spero di non essere troppo forte lì in fondo, se il tecnico di questo vuole regolarlo un po'. Stasera mi hanno messo un piccolo giogo qui intorno al collo, che così io spero di non essere troppo forte, ed è buono per la mia voce roca. Quando Dio crea una via di scampo per le persone e le persone rifiutano quella fuga, allora Dio fa la domanda: perché? Penso che ne abbia il diritto. Se Dio fa tutto il possibile per le persone rifiutano di ricevere il suo aiuto, allora egli ha il diritto di chiedere perché non lo hanno fatto. Credo che sarà così al giudizio. Quando Dio ha fatto ogni preparazione che poteva essere fatta per la Chiesa e per le persone, e poi la rifiutano, Dio ci chiederà perché non l'abbiamo ricevuta. Io credo così. Ora troviamo che questo Acazia era il figlio di Acab e Jezebel. Era uscito da una famiglia maledetta. E quando si prende una famiglia che fa crescere i propri figli nell'atmosfera sbagliata, non ci si può quasi aspettare altro. Ora, Israele era una nazione, qualcosa come questa nazione. Fece gli stessi errori che ha fatto questa nazione. E scopriamo che Israele venne fuori dall'Egitto e scacciò gli occupanti dal paese e prese possesso del paese, lo stesso che noi siamo venuti a cercare un'oasi e abbiamo respinto i nativi di qui e abbiamo preso possesso della terra. Israele aveva il favore davanti a Dio. Crediamo che anche i nostri padri pellegrini ce l'avessero. Israele, nei suoi primi stadi, produsse dei grandi uomini. Beh, ebbero per esempio Davide, Salomone, Giosuè, grandi uomini, e noi abbiamo avuto un Washington, Lincoln e un grandi uomini. Ma alla fine Israele, nella sua politica, si formò nel modo opposto ed ebbe un rinnegato sul trono.
Ahab, a halfway believer,
Acab, un credente a metà, un membro di chiesa tiepido. E Acab non era un mascalzone come lo era sua moglie. Lei era quella che sapeva gestire Acab in ogni direzione volesse farlo andare. Lei lo faceva andare. E non si deve essere troppo spirituali per capire di cosa sto parlando. Si tratta del sistema dietro questo. Ma in quel giorno avevano un profeta, e il suo nome era Elia. Ed era un uomo devoto e senza paura. E penso che molti di voi democratici benefattori avete venduto i vostri diritti di primogenitura alla politica. Fare una cosa così malvagia come avete fatto, che Dio vi sia misericordioso. Sì, Signore. Un giorno questa nazione conosceva quella vecchia cosa, ma l'ha dimenticata. Si è venduta perché la Chiesa è diventata tiepida e si è allontanata da Dio. Esatto. Farei meglio a lasciarlo stare perché ho detto che non avrei predicato su questo. Ora, mentre andiamo avanti, ma sapete a cosa sto pensando? Notate, ma in quello stesso giorno Dio mandò uno potente nel paese, appena prima che arrivasse là una piaga che spazzasse via il paese e Dio fosse dimostrato. Ora, durante questo, dopo la morte di Acab, suo figlio prese il suo posto, e Ezechia, e regnò in Samaria. E un giorno, camminando fuori tra le cancellate, cadde e si sviluppò una malattia nel punto dove si era ferito. E ora, invece di seguire come facevano i progenitori, di consultare Dio riguardo a questo, mandò all'idolo, Belzebù. È una cosa strana che un uomo che doveva essere un israelita consultasse una cosa del genere invece di tornare allo stesso Dio che li aveva portati in quella terra e gliel'aveva data, perché stava cercando di seguire l'andamento del giorno e come suo padre e sua madre. È quello che è successo nelle chiese oggi. Troppo ci siamo allontanati dall'applicazione spirituale dei principi che questa nazione sostiene e ci siamo messi sulla politica e l'unione e il divertimento e le abbuffate e una macchina nuova e case nuove e ci siamo allontanati dai veri principi delle cose, i veri principi del cristianesimo. È un peccato che dobbiamo dire queste cose, ma qualcuno deve dirle. E deve avvenire. Dobbiamo essere franchi e onesti e sinceri. E non vi serve interpretazione spirituale, perché davanti ai vostri occhi potete vederlo. Ma noi abbiamo, come fecero in quei giorni, venduto i nostri diritti di primogenitura per un piatto di lenticchie. E raccoglieremo proprio quello che abbiamo seminato. E ora è già passato e il risveglio che si era diffuso in tutto il paese si è affievolito fino a una piccola fiamma che arde qui e là o qualcosa del genere. Non vogliamo crederci, ma è la verità. È così. E siamo usciti e abbiamo seminato un sacco di grandi semi denominazionali e quando lo Spirito è sceso, cosa abbiamo raccolto? Un raccolto denominazionale. Se avessimo seminato la parola di Dio, avremmo raccolto una chiesa di Dio, se l'avessimo fatto, ma ce ne siamo andati sul lato sbagliato. La pioggia viene sulla terra per innaffiarla e se il qualsiasi tipo di seme che c'è nel campo è quello che produce. È così, e quindi lo stesso Spirito Santo che produce la Chiesa del Dio vivente produce anche le erbacce, i denominazionali. Ma vedete cosa abbiamo raccolto? 1 milione in più nel 44 per i battisti e così via e avanti, ed ecco cosa abbiamo raccolto esattamente come abbiamo seminato. Sarà sempre così. E Israele fu che raccolse proprio quello che aveva seminato, e questo giovane era arrivato ora per prendere il comando, e invece di mandare a cercare Dio alle persone che erano venute lì in questa grande economia che Dio aveva dato a loro, mandò a un l'idolo popolare del giorno, il Belzebub, la religione popolare fra le persone. Solo pochi tenevano la torcia. Ed Elia era il grande profeta di quel giorno. E lui si era dimenticato di Elia. Non gli importava di Elia perché Elia gli avrebbe detto dove si trovava. Quindi loro non vogliono sapere qual è la verità, preferirebbero prendere quest'altra via non rendendosi conto che raccoglierete quello che avete seminato, esattamente. È una legge della natura, voi lo fate, è una legge dello spirito, certamente dovete farlo. Ora, ma sapete, Dio rivela i suoi segreti ai suoi profeti. La Bibbia ha detto in Amos, certamente Dio non farà niente se non lo rivela ai suoi profeti. E poi quando questi messaggeri sulla strada per incontrare il sacerdote e scoprire da Beelzebub la condizione del loro re e quale sarebbe stato il risultato, non vollero prendere la via di Dio, di allinearsi con la parola di Dio, di allinearsi con il modo di Dio di fare le cose. Volevano vivere come volevano ed essere ancora religiosi. Ed è quello a cui questa nazione è giunta oggi. Non vuole allinearsi con Dio, vuole vivere come vuole, ma vuole essere religiosa. Così prenderà la via d'uscita più facile, la trova sempre. L'acqua trapela al suo livello, sempre. Ora avevano un altro braccio su cui appoggiarsi, non avevano più bisogno di Geova, non volevano quella via stretta, volevano vivere secondo la loro stessa concupiscenza e le loro stesse mode, eppure potevano essere religiosi. Ma ricordate, là in fondo a quella grotta si era ritirato un vecchio uomo peloso che sembrava un verme peloso là dentro, ma sotto quelle piccole braccia scure e magre batteva il cuore in cui viveva Dio. Egli disse, Elia, alzati e vai lassù a incontrarli. Oh, mai! Quello che ci occorre oggi è un altro Elia, non timoroso di dire la verità. Andò lassù e stette sulla strada un pezzo di pelle di pecora o cuoio qui intorno ai lombi per cingerlo e stette là il pelo su tutto il viso. E suppongo che non si facesse il bagno ogni sera e non usasse le sue forchette e i suoi coltelli come facciamo qui a Hollywood e non splendesse come noi, eppure Dio era con lui, Dio era in lui. Noi mettiamo così tanta enfasi sulle tradizioni del giorno. Ora notiamo ora che lui stava sulla strada quando arrivarono questi messaggeri e disse, è perché, andate a dirgli, è perché non c'è un Dio in Israele? Non c'è un profeta qui? È questa la ragione? Oh, c'era un Dio e c'era un profeta, ma era la testardaggine stessa del re. Non voleva allinearsi con Dio e il suo profeta, e questa fu la ragione per cui il re stava cercando la via d'uscita più facile da queste cose. Disse, è perché non c'è profeta, non c'è Dio in Israele, non c'è altro, non c'è modo di trovarlo? Mi chiedo oggi se è oggi che cerchiamo agiatezza. Abbiamo da poco perso partiti per delle vacanze. Le persone escono e si ubriacano in quelle vacanze. Sono insegnanti di scuola domenicale, membri di chiesa, membri del coro. Escono e bevono e fanno baldoria, giocano d'azzardo e le persone vivono proprio come vogliono, eppure appartengono alle chiese più elevate che ci siano nella città, alcuni degli ordini più elevati di questo sistema ecclesiastico intellettuale che sta dominando questo paese che c'è. E mi chiedo, perché? Perché non vengono? Stanno cercando piacere, stanno cercando pace, stanno sostituendo il diavolo, sta sostituendo con cose così chiassose come queste per prendere il posto di un'esperienza davvero buona e ripiena di spirito, dove la gioia del Signore può venire su di loro e dar loro pace e riposo. Amano i piaceri del mondo più di quanto amino il regno di Dio, la loro vita lo dimostra. Esatto, quello che vivono lo mostra, non c'è differenza fra loro, non sembra esserci chi è credente e chi non lo è. Parlate con loro, raccontano proprio delle barzellette così sporche, hanno le loro compagnie e così via e si comportano male proprio come il resto del mondo. Vivevo dall'altra parte della strada di una grande parrocchia, di un grande ordine di gente cristiana, come si definiscono loro, e ogni sabato sera sulla pista della canonica, beh, non si è mai sentito un tale baccano e twist e rock and roll e boogie woogie e tutta quella roba empia e baccano. E poi la domenica mattina vanno in chiesa con uno sguardo pio sul viso. Fratello, quando lo Spirito Santo entra in una vita, esso cambia quella vita da sotto i piedi fin sopra la testa. E la parte triste che si sta insinuando nelle nostre organizzazioni pentecostali ci sta entrando perché, proprio come è sempre stato, quando Israele vide che le altre nazioni avevano un re e vollero agire come le altre nazioni, il vecchio profeta andò da loro, Samuele, e disse: dovete, siete un popolo diverso, non dovete essere come loro, Dio è il vostro re. Disse: vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuta? Vi ho mai implorato denaro o preso le vostre finanze e così via per costruire grandi monumenti onorevoli e tutto il resto? Dovettero dire che lui non l'aveva fatto. Disse: allora ascoltatemi! E lui aveva la parola del Signore, ma il popolo dovette ammettere che tutto quello che lui aveva detto era stato la parola del Signore. Ed era avvenuto proprio come aveva detto che sarebbe avvenuto, eppure le persone volevano assomigliare alle altre persone. Così è oggi che le chiese stanno cercando di seguire il modello delle altre chiese. Cristo è il nostro modello. Così esattamente. Ora, non lo volevano, non volevano il messaggio. E se quel re si fosse umiliato, e se fosse sceso, si fosse umiliato e fosse tornato a Dio e si fosse ravveduto, credo che l'uomo sarebbe vissuto, credo che Elia sarebbe andato da lui con la parola del Signore e l'uomo sarebbe vissuto, ma indurì il suo cuore e non volle ascoltare il Signore. Ed Elia disse: andate a chiedergli, è perché non c'è Dio in Israele? Egli non ha profeta? No, egli aveva un profeta, c'era un Dio, ma il re non lo voleva. Ed è quello che c'è oggi. È proprio come un paziente seduto sul gradino della porta di un dottore e muore seduto sul gradino della porta perché è troppo ostinato per entrare a prendere la medicina che il dottore ha per lui. Esattamente, morire sul gradino del dottore, seduto là fuori, e il dottore dice: ho il rimedio per il tuo malanno, ma lui è davvero troppo ostinato per entrare a prenderlo. È una cosa pericolosa, una persona potrebbe morire, morirebbe seduto là, quando c'è abbondanza di medicine, hanno una tossina per questo, ma lui non vuole prenderla, è troppo ostinato. Beh, allora non si può attribuirlo al dottore e non si può attribuirlo alla medicina? È l'uomo, è lui. Così è oggi. Uomini e donne staranno seduti in chiesa, sulla panca della chiesa, e ascolteranno il Vangelo non adulterato e la potenza dello Spirito Santo e vedranno le manifestazioni e le dimostrazioni del suo Spirito di un Cristo vivente e risorto e moriranno nel peccato, seduti sulla panca della Chiesa. Non perché non c'è balsamo, non perché non c'è medico, ma è perché le persone sono troppo ostinate per prendere la medicina, cercando di trovare il modo di minor resistenza, andando per la via del mondo, morendo nella ribellione di Core. Sapete cosa fece Core? Sono sempre i conduttori che confondono le persone e che perirono nella ribellione di Core. Certo, non biasimate il dottore, non biasimate la medicina, siete voi da biasimare. Se il dottore ha il rimedio e ne ha in abbondanza, vi invita a venire e voi non volete venire, allora non è colpa del dottore, né è colpa della medicina, è colpa vostra perché non volete prendere la medicina, proprio così. E le persone stanno sedute nelle chiese, muoiono sulla panca senza conoscere Dio, senza ricevere lo Spirito Santo, perché pensano che dovranno rinunciare ad alcune cose del mondo. Preferirebbero appartenere a una chiesa che abbia un nome più altisonante o quello che pensano, un po' più di prestigio. Vi rendete mai conto che la via di Dio è che pochi vanno per quella via e sono disprezzati e rigettati perché non sono del mondo? Sono di Dio, gente particolare, un sacerdozio reale che offre sacrifici spirituali che sono i frutti delle labbra che danno lode a Dio. Amen. Medicine del dottore. Sapete che una volta non avevano una tossina per una cosa come il vaiolo. Ogni anno ne morivano a migliaia di vaiolo. Non avevano la tossina per la difterite. Migliaia morivano ogni anno di tossina. Cioè, senza avere una tossina morivano di difterite. Ma ora hanno la tossina. Hanno l'inoculazione per quelle cose. E come fa un dottore a ottenere mai queste medicine in ogni caso? Come fanno? Come lo fanno mai? Sapete cosa fanno? Mettono insieme molte cose, del veleno e poi dell'antidoto, e lo mescolano insieme fino a preparare una ricetta. E poi prendono una cavia e iniettano questa medicina nella cavia. Se sopravvive, allora lo danno a voi. E poi, e se questo... Vedete? È per uccidere la malattia che c'è nel vostro corpo. Tanto di veleno, tanto per stravolgere quel veleno. Troppo veleno vi farebbe morire. Troppo antidoto non vi farebbe bene. La medicina non lo farebbe. Deve essere una ricetta bilanciata. E delle medicine del dottore, lui può darle, per esempio, come la penicillina. Una delle grandi scoperte che pensano che sia una scoperta. Beh, quando sono stato in Sudafrica ho visto un indigeno là e quando lui voleva... Hanno una piaga sulla gamba o qualcos'altro? La piaga invecchia, trovano una vecchia arancia che sta sotto l'albero da qualche parte che è ammuffita e ci strofinano quell'arancia dentro, lo fanno da centinaia e centinaia di anni e guariscono. Che cos'è? Penicillina, certo. Quindi pensano di essere intelligenti. Gli ottentotti in Africa lo sapevano 1000 anni fa. Dio glielo aveva detto come prendersi cura di se stessi. Poi pensiamo che sia qualcosa di intelligente che abbiamo. Ora, la penicillina, a volte un'iniezione in eccesso ucciderà un paziente e ad alcuni di loro li aiuta. C'è un problema a questo punto. Affermano che oggigiorno certamente la prima causa di morte dicono siano i problemi al cuore. No, non sono d'accordo con questo. La prima causa di morte non sono i problemi al cuore. La prima causa di morte è un problema di peccato. Quella è la causa di morte, quella è la cosa, è il peccato, quella è la causa di morte, non i problemi al cuore. Così tante persone dicono, devo proprio peccare, devo proprio fumare, le donne dicono, devo proprio tagliarmi i capelli, io non riesco a procurarmi altri vestiti, devo proprio mettermi quello che hanno. Sapete qual è il problema? Stanno prendendo scuse, non hanno ancora provato la tossina di Dio, semmai la prendessero sarebbero vaccinati contro questa roba. È così, scusatemi. Sì, è perché non hanno provato la tossina di Dio, rifiutano di prenderla. Perché quando lo Spirito di Dio è in voi, esso si allinea con la parola di Dio e se rinnega la parola di Dio, allora non avete ancora ricevuto la giusta iniezione. Ecco tutto. Non siete inoculati, il peccato giace ancora alla porta, l'incredulità nella parola. Quindi serve la tossina di Dio per uccidere il peccato e il peccato è la prima causa di morte. Sì, lo è, uccide al massimo. Quindi sappiamo che è il peccato che causa la morte, quindi è una tossina. La gente rifiuta di prenderla. A loro non piace. A loro non piace il pensiero della nuova nascita. Ora sappiamo che ogni nascita è un pasticcio. Non mi importa se avviene in un porcile o se avviene in una stanza d'ospedale decorata di rosa. Ogni nascita è un pasticcio. E la nuova nascita non è niente di meno. È un pasticcio. È così. Vi farà frignare, piangere e far chiasso come se foste nella confusione più terribile in cui vi siate mai trovati. Ma vi farà bene. Gesù disse, se un granello di frumento non cade in terra e muore, rimane solo. E le persone non vogliono morire. Volete essere vivi nel mondo e ancora voler essere religiosi. Quindi ne accettate un concetto intellettuale e poi quando lo fate siete ancora morti nel peccato e nelle trasgressioni. Ed è quello che fa agire le persone e comportarsi come fanno perché lo spirito che è dentro di loro domina la loro vita. Dite, beh, altre persone fanno questo. Beh, voi non siete come le altre persone. Siete morti e la vostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo e suggellata dallo Spirito Santo. Vedete, non avete provato la tossina. È solo perché le persone non vogliono provarla. Ora si deve morire, si deve marcire. Ecco il problema delle persone, invece di gridare all'altare, prendono qualche tipo di sensazione, saltano e stringono la mano al predicatore, vanno a prendere qualche tipo di dogma o credo e lo recitano e dicono: io appartengo alla tal dei tali, io appartengo alla tal dei tali. Sei un cristiano? Sono tal dei tali. Un cristiano deve essere come Cristo. Come Cristo è credere alla parola. E se non si crede alla parola, allora non si può essere come Cristo. Come si può dire di essere cristiani e rinnegare metà della parola? Se lo Spirito Santo ha scritto la parola, lo Spirito Santo conferma la parola e lo Spirito Santo è la parola. La parola che dimora in voi porta le promesse di Dio a ogni credente. Amen. La parola significa così sia. Lo credo con tutto il cuore. È la parola del Dio vivente. Amen. Notate, sì. La nuova nascita. Non vogliono morire. Ora hanno sostituito con qualcosa la nuova nascita. Se il diavolo, se non prendete la parola di Dio, allora il diavolo vi darà la sua parola. Ed è dove la prima dove cadde la razza umana la prima volta, fu di non credere alla parola di Dio. Il modo migliore in cui Dio poté mai fortificare il suo esercito fu di fortificarli con il meglio. Se la nostra nazione, noi, abbiamo spie in Inghilterra, l'Inghilterra ha spie qui, ma siamo in amicizia. Abbiamo spie in tutto il mondo ha spie qui, loro osservano, vedono che tipo di nuovo missile, che tipo di cosa nuova, poi tornano nella loro nazione e trovano qualcosa per neutralizzarlo. Perché? E allineano i loro uomini, preparano le cose per quel tipo di guerra, va sempre avanti, c'è una guerra fra il diavolo e Dio, c'è sempre stata. E ogni anno trovano qualcosa di nuovo, i vecchi aeroplani che usavano in passato, i vecchi P-38 e quello che erano li hanno demoliti, ora hanno dei jet. La vecchia Springfield non serve a niente, ora hanno un fucile a razzo. La vecchia Blockbuster è così indietro. Beh, anche i vecchi treni, le vecchie locomotive a vapore una volta tiravano la cosa su e giù per i binari. Obsoleti! Certo, hanno qualcosa di nuovo, sono sempre alla ricerca qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo. Ora stanno cercando di scavare nel terreno per trovare un modo per sfuggire alla bomba atomica. Qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo. Dio diede proprio il meglio al principio per il suo grande e potente esercito e non ha mai dovuto cambiarla perché, come ho detto ieri sera, la sua prima decisione, la migliore e l'unica, egli ha dato al suo popolo la sua parola. E Satana ragionò con loro, ragionamenti contro la parola di Dio. E quello che fa il diavolo oggi cerca di usare il ragionamento con essa, dicendo: ora queste sono solo ragioni per cui non dovete fare questo. Sono solo ragioni, abbiamo bravi dottori, non abbiamo bisogno della guarigione divina. È solo ragione, abbiamo molti membri, non ci serve lo Spirito Santo, nessun Spirito Santo. Usano il ragionamento cercando di dire che le persone sono mentalmente agitate, sono emotive perché loro stessi sono morti nel peccato e nelle trasgressioni e non sanno niente della potenza di Dio. Mi viene in mente un ateo che una volta stava discutendo e disse: non esiste una cosa come Dio. Un ragazzino di campagna con addosso una giacca da lavoro e i capelli che scendevano sul viso si avvicinò e iniziò a sbucciare una mela. L'ateo disse: Sap, cosa vuoi? Disse: voglio farti una domanda. Disse: beh, qual è? Torse il torsolo alla mela e diede un morso e iniziò a mangiare. Disse: questa mela è aspra o dolce? E l'ateo disse: non lo so, perché non la sto mangiando io. Lui disse: proprio quello che stavo pensando. È così. E la gente rise dell'ateo dal palco. Perché? Perché non l'aveva mai assaggiata, non l'aveva mai provata, non aveva mai preso la tossina. Alleluia! Della potenza di Dio per immunizzarvi da ogni incredulità della parola di Dio. Il vero Spirito Santo puntualizzerà ogni frase con un amen. Non dirà: i giorni dei miracoli sono passati, non esiste questa cosa, non esiste quella cosa. Beh, solo ragione. Ha detto che non dovremmo farlo in questo modo, non dovremmo farlo in quel modo. A quello che Dio dice, lo Spirito Santo ha detto amen. Ogni frase, ogni parola, ogni versetto nella Bibbia è sottolineato da un amen. Sì, Signore. La nuova nascita porta un pasticcio, ma porta nuova vita con sé. Proprio così. Una pianta, qualsiasi cosa, un seme, deve marcire per portarne fuori la nuova vita. Un peccatore deve morire e marcire alle sue proprie idee. La sua stessa vita deve marcire in modo che la nuova vita possa crescerne fuori. È un pasticcio, ma è un pasticcio glorioso, porta nuova vita. È quello che serve alla Chiesa oggi, ma lo stanno aggirando con dogmi e così via per cercare di sfuggire ai pensieri di morire a se stessi. Vogliono vivere per se stessi. Chi vive per sé, vive per il se stesso, è il diavolo. Chi rinnega se stesso troverà la sua vita in Cristo e sarà una nuova creatura. Ora scopriamo come trovano queste tossine. Le prendono, come dicevo, e preparano una ricetta. La scienza lo fa e la danno a una cavia. Ora, non tutti hanno la natura di una cavia, quindi farà morire alcuni, aiuterà altri, lo sappiamo. Ma sapete, quando c'era un tempo in cui Dio non aveva una tossina troppo buona, la sua tossina era tramite pecore e capre. Ma una volta Dio stava per perfezionare la sua tossina. Così non cercò di darla a una cavia, la diede a se stesso, lui stesso prese la tossina. Ecco perché Cristo, l'unto, Dio fu fatto carne per prendere la tossina nel suo stesso corpo. Ogni bravo dottore proverà la tossina su se stesso quando nessun altro vuole farlo. E non c'era nessun altro che potesse farlo tranne Dio. Così egli scese, Geova, e fu fatto carne e abitò fra noi, e lui stesso prese la tossina. Al Giordano, quando egli stava là, Giovanni rese testimonianza, disse, ho visto lo Spirito di Dio come una colomba scendere sopra di lui. Ed egli ricevette la tossina e l'inoculazione contro il peccato e la morte. Egli era nato da una donna e ricevette la tossina, e loro lo osservavano per vedere cosa sarebbe successo e facevano attenzione a lui nella sua prova, facevano attenzione a lui quando si trovava di fronte alla disputa, egli si tenne sempre alla parola del Padre. Sai che certamente Dio non farebbe una cosa del genere, lui lo ragionò con Eva, ma quando andò contro Cristo sbatté contro quel filo da 100.000 volt. Le piume volarono quando lui giunse con il suo ragionamento perché egli gli andò incontro proprio con il così dice il Signore. Disse, se sei il figlio di Dio e hai fame, perché non muti queste pietre in pane e mangi? Ragionamento, potresti farlo. Certo che poteva, ma egli ribatté, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Lo osservarono, videro che la tossina teneva in ogni caso. Quando arrivò il momento di fronte alla morte, la tossina tenne. Quando gli sputarono in faccia, lo derisero, la tossina tenne. Ecco dove confidare se avete tossina o meno, quello è il vostro test. Qualcuno dice qualcosa di voi e dice, tu sei un vecchio santo rotolante? Beh, smettete di andare in chiesa, poi dite di essere inoculati, dite di aver ricevuto la tossina, il balsamo. Non vi è balsamo in Galad, non vi è medico, se c'è, allora perché la figlia è, ricordate, non la madre. Egli divorziò da lei, ma la figlia è questa chiesa, quella profezia appartiene a questa, perché è la figlia del mio popolo, allora la sua piaga non è stata risaldata. Lei è qui anemica stasera, è così, metà in questa direzione, metà in quella direzione, e tutti che si fanno scrupoli, ogni tipo di ordini, ogni altra cosa, e separati nella fratellanza, sparsi ovunque, metà che credono questo e metà che credono a un credo, e metà che credono alla denominazione, metà che credono a questo e a quello, beh, santo cielo, la sua piaga dovrebbe trovarsi perfetta con le guance rose, con la parola di Dio e la potenza della sua risurrezione. Allora cosa c'è che non va con la figlia del mio popolo? Dov'è mia figlia? Io mando i miei segni fra loro così e loro proprio si alzano e se ne vanno. Qual è il problema con la figlia del mio popolo? Quando viene spiegato e dimostrato dalla parola. E la Bibbia ha detto che se la di credere sempre alla parola, la parola è confermata, allora non potete non crederla, ma ragionate, lasciate che Satana vi parli nella mente. Ieri sera, quando avete tenuto sulla mano che eravate peccatori e non volevate morire da peccatore, vi ho chiamati sul palco, vi siete girati e siete usciti. Qual è il problema? Lasciate che Satana ragioni, perderai il tuo lavoro. Preferirei perdere il mio lavoro piuttosto che perdere la mia vita. Tua moglie ti lascerà. Preferirei perdere una moglie piuttosto che perdere il mio Cristo. Tuo marito, il tuo vicino ti deriderà. Preferirei che il mio vicino mi deridesse e io fossi a posto con Dio. Ma vedete, ascoltate i ragionamenti, ecco, siete proprio, avete avuto così tante cose false. Non comprendi, amico, che ogni volta una cosa falsa dichiara che ce n'è una vera? Certo, sì. Notate, Dio diede a se stesso la sua tossina, loro la osservarono. Nel momento in cui gli misero uno straccio sul viso, egli avrebbe poteva discernere i pensieri nel cuore delle persone. E gli misero uno straccio sul viso e lo colpirono sulla testa con una bacchetta e dissero: «Ora, se sei un profeta, dicci chi ti ha colpito e noi ti crederemo». Ma la tossina tenne. Amen! Egli non fece il buffone. Ecco qual è il problema del mondo oggi, vogliono un po' di buffoneria. Ecco qual è il problema di questa costa ovest, avete fatto entrare troppa Hollywood, avete troppo Bayore, lo Spirito Santo non brilla, lo Spirito Santo arde. C'è una differenza tra ardere e brillare. La Chiesa brilla con il suo grande programma, ma lo Spirito Santo arde con umiltà. Umiltà, riconciliando alla parola, credendo alla parola. Il vecchio santo, una volta seduto in una chiesa qualche settimana fa, dovevo essere in una riunione a Chicago e un ministro importante là disse: «Non possiamo avere il fratello Branham a motivo della sua dottrina, e io non predico nessuna dottrina fra loro, ma lui volle proprio dirlo». E prese un individuo importante là da qualche grande istituto e venne camminando il petto con abbastanza fogli messi là con cui sembrava che avrebbe potuto farne qualsiasi cosa, si avvicinò con il petto in fuori, lo tirò indietro questo grande libro con un discorso intellettuale, mai, fu meraviglioso il suo discorso intellettuale. Ma non c'era spirito in ciò. Dopo un po' vide che quello non andava bene al popolo di Dio, proprio come Saul che cercò di mettere la sua veste ecclesiastica su Davide. Un uomo di Dio non si adattava a lui. E un messaggio intellettuale non si adatta a una chiesa ripiena di spirito. Devono avere la potenza dello Spirito Santo e la manifestazione. Gesù disse: questi segni li accompagneranno. Devono averli. E poi l'uomo scoprì che non funzionava con la gente pentecostale, chiuse i suoi libri e scese con il capo abbassato. Un vecchio santo seduto nell'angolo venne a parlarmi, dopo disse: se lui fosse salito nel modo in cui è sceso, sarebbe sceso nel modo in cui era salito. Quindi è così più o meno oggi. Quello che ci serve è tornare allo Spirito Santo, tornare alla Bibbia, tornare alla potenza della risurrezione di Gesù Cristo e non tutti questi ragionamenti qui e intellettuali e così via. Certamente. Trovarono che tenne nell'ora della morte, tenne nell'ora del Getsemani, tenne in tutte quelle cose, poi egli morì. Morì, come ho detto ieri sera, finché tutto non dichiarò che era morto. La luna, il sole, le stelle, la terra, i terremoti, tutto dimostrò che egli era morto, il sole tramontò nel bel mezzo del giorno. Il soldato romano disse veramente, era il figlio di Dio. Giuda disse, ho tradito sangue innocente. Pilato disse, datemi dell'acqua, fatemi lavare le mani, non voglio averci più niente a che fare. Egli morì e andò con quella inoculazione, ma era l'inoculazione della vita eterna. Il terzo giorno, questa tenne ancora. Dopo che le profezie di Dio si erano adempiute, egli risorse il terzo giorno in vita. La Chiesa lo vide e si rallegrò. Ora egli disse, anche voi dovete essere inoculati, ma voglio che andiate lassù e aspettiate finché non riceviate la vostra inoculazione. Ecco qual è il problema delle persone oggi, non sono saliti ad aspettare la loro inoculazione, sono andati al seminario e hanno preso la loro laurea invece di andare per l'inoculazione, andare a farsi inoculare per un po' di balsamo di Galad nelle vene della loro anima. È così. Loro andarono lassù nel giorno di Pentecoste, erano tutti riuniti insieme, credevano che egli era risorto dai morti, avevano parlato con lui ed egli promise che avrebbe inviato un sacco di quell'inoculazione. E mentre erano tutti insieme, il balsamo iniziò a scendere sopra di loro e lingue spartite si posarono su di loro come fuoco, furono tutti riempiti con lo Spirito Santo e corsero fuori, iniziarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro a ragionare. C'era un uomo che qualche giorno prima aveva rinnegato Gesù, si mise in piedi su un palco improvvisato, un ceppo, e disse, uomini e giudei, e per voi che abitate in Gerusalemme siavi noto questo e ricevete le mie parole. Questi non sono ebri come supponete, dato che è la terza ora del giorno, ma questa è quell'inoculazione che doveva venire, che egli avrebbe inoculato contro il peccato, contro la malattia, contro la morte, contro la tomba, a vita eterna. Videro che aveva operato su Gesù quando furono compunti nel cuore e dissero a loro, uomini e fratelli, cosa possiamo fare? Ora avevano un dottore là, si chiamava Simon Pietro, avevano un medico e avevano molte inoculazioni dimostrandole, ne erano tutti ebri, le ricevettero davvero in un modo grandioso. E avevano presente il dottor Simon Pietro, disse, ora solo un minuto, se volete sapere come essere inoculati vi darò una prescrizione, non scherzate con questa, mantenetela soltanto perché sarà per voi e per i vostri figli e per coloro che verranno per molto tempo appresso a quanti il Signore e Dio nostro ne chiamerà. Io vi darò una prescrizione eterna per l'inoculazione, se volete ricevere questo balsamo. Questo balsamo di Galad, questa inoculazione contro il peccato e la morte, ricevete questa prescrizione. Ogni buon dottore che dosa la sua medicina, la dosa correttamente, ti dirò, fratello, allora parlò a loro, disse, ora oggi hanno sostituito con delle cose quella prescrizione, cercano di dire stringete la mano, aspergete un po' o qualcosa del genere. Ma Pietro disse, ravvedetevi tutti voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi sarete inoculati, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per coloro che verranno per molto tempo appresso, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Certamente. Se un dottore fa una prescrizione, qual è il problema oggi? Se quel dottore fa una prescrizione per quella malattia, quella doveva essere un eterno. Fin dove? Per i vostri figli. Dicono che sia terminata con gli apostoli. Non è terminata. Il dottore Simon Pietro disse per voi e per i vostri figli e per coloro che verranno per molto tempo appresso. A quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà? Questa è la loro inoculazione. Allora qual è il problema? Vediamo nelle nostre chiese donne con i capelli tagliati che portano pantaloncini, trucchi, belletto, vediamo uomini con ossa, forcelle invece di spine dorsali, vediamo predicatori sul pulpito senza abbastanza potenza da rompere un uovo e poi si definiscono predicatori. Il fatto è, fratello, che non hanno ricevuto l'inoculazione, ecco tutto quello che c'è in questo. Sapete, prendete la ricetta di un dottore, vi mettete a scombinarla, farete morire il vostro paziente, è così, ma il nostro problema è che un farmacista ciarlatano uscito da qualche seminario ha cercato di mescolare questa ricetta con la stretta di mano e un mucchio di assurdità in più. Ecco perché hanno una chiesa morta che abbiamo oggi è morta, perché non hanno seguito la ricetta della prescrizione. Dite, non fa nessuna differenza. Paolo disse che la faceva. Disse, se un angelo dal cielo vi predica un altro Vangelo, sia anatema. Hanno membri di chiesa morti perché cercano di scherzare con quella prescrizione. Stringere la mano, aspergere, ogni altro tipo di forma e tutto il resto. Seguite esattamente quello che dice la prescrizione. Se si toglierà un po' di antidoto, si farà morire il paziente. Se si mette dentro troppo antidoto, ciò che fa morire all'interno non farà morire la malattia. Prendetela proprio come è scritta. Amen! Alleluia! Credo che sia la verità con tutto il cuore! Certamente! Non c'è balsamo in Galad, non vi è alcun medico, allora perché la figlia del mio popolo è in una condizione anemica in cui è stasera? Perché la Chiesa si trova nella condizione in cui è stasera? Perché hanno scherzato con la prescrizione? Sì, c'è balsamo in Galad! Alleluia! Vi è un balsamo, Cristo è presente, Egli è il balsamo. Siate iniettati dalla sua vita. Egli è qui ora, si sta muovendo fra noi, lo vediamo operare, compiere segni e prodigi fra noi. C'è un balsamo in Galad e ci sono dottori qui. Amen! Abbiamo dottori. Allora, qual è il problema? Siete voi pazienti che non volete venire ad affrontare il fatto e seguire la ricetta. Forse ho detto abbastanza, che lo Spirito Santo possa dirne il resto. Non c'è balsamo in Galad? Non vi è alcun medico? Allora perché la mia Chiesa è nella condizione in cui è stasera? C'è qualcosa che non va da qualche parte. È così. Penso che abbiamo preso molti dogmi invece di prendere la prescrizione. Seminari ciarlatani che mettono fuori prescrizioni ciarlatane che sono contrarie alla prescrizione originale. Tornate indietro, è così che si ottiene, quella è la prescrizione eterna. Non un stringere la mano e un dire un credo è una cosa come questa. Ravvedetevi e siate tutti battezzati, disse nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà, da tutte le nazioni, tutti i tempi, di tutti i luoghi. Dappertutto. Non c'è balsamo in Galad, non vi è alcun medico, c'è molto balsamo qui, c'è molta tossina, è davanti a voi, sì. Qual è il problema? È perché le persone non vogliono ricevere la prescrizione, hanno dottori qui che possono scriverla, è già scritta. Non dovete scriverla più, è già scritta, dite solo quello che è già stato scritto, poi prendetela così. Non una piccola stretta di mano effeminata, un po' dire reciterò il credo degli apostoli, dirò un Ave Maria, ogni tanto accenderò una candela. Assurdità! Pentitevi o perirete! Non io crederò e accetterò e crederò. Anche il diavolo crede, quello non vi fa salvare, ma si deve nascere di nuovo. Se si è nati di nuovo, si è nati dalla parola di Dio, perché egli è la parola e la parola è in voi ed essa puntualizza ogni frase con un Amen. Amen. Preghiamo. Padre Celeste, c'è balsamo in Galad, ne sono tanto grato che ci siano medici che non mescolerebbero con quella prescrizione per niente. Non per portare membri nella Chiesa, ma per portare figli a Dio, loro rimangono con essa. Non una fredda stretta di mano formale, un credo o qualcosa, ma una vera prescrizione. Scritta da Dio il Padre stesso e data come prescrizione eterna. Padre Dio, Lui disse che era per i loro figli e per coloro che verranno per molto tempo appresso, i gentili. Anche per quanti il Signore nostro Dio dovesse chiamare, potrebbero ricevere lo Spirito Santo. Eccoci qui nelle luci della sera stasera. Molto indietro al principio, prima che il mondo fosse creato, Tu lo avevi in mente. Poi fu un pensiero, poi fu espresso e poi l'espressione diventò reale. E ora, Dio, Tu hai messo i nostri nomi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. E Padre, Dio, prego stasera che se c'è qualcuno di quel seme che sta qui in questa chiesa stasera, io non sono giudice, Tu lo sei. Io sono solo responsabile di predicare la Tua parola, ma se c'è qui qualcuno di quel seme stasera, Signore, e credo che se la luce vi lampeggia sopra, esso deve venire alla vita, la vedrà sicuro come il mondo perché è predestinato a vederla, deve vederla. Signore, Tu hai detto nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Signore, sono qui stasera quelli che Ti sono stati dati. Se così, prego che vedano la luce, vi camminino, si pentano dei loro peccati, concedilo, Signore. Non prendere un sostituto e vederlo nella loro vita. Molte di queste persone che professano di averlo ricevuto e guardare come fanno e guardare come agiscono, ignorano la parola e si allontanano e dicono che i giorni dei miracoli sono passati. Le nostre donne iniziano a diventare formali come il resto del mondo. Dio, sono stato geloso di loro. Io prego che Tu faccia qualcosa per loro. Concedilo, Signore. Oh, tornate al Calvario, le persone. Tornate alla prescrizione. Tornate, ravvedetevi e morite a voi stessi e siate salvati e riempiti con lo Spirito Santo. Mentre abbiamo il capo chino e il cuore chino, il nostro essere più intimo chino, è la parola di Dio che sta davanti a noi. Desiderereste una preghiera? Vi chiederò solo di alzare le mani. Dite solo, alzo la mano. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Bene. Ora, gente, non sono critico, ma sono lo Spirito Santo è su di me. Voglio dire questo. Non sono uno di questi predicatori qui che andranno in giro, vogliono... La gente oggi vuole essere intrattenuta, vogliono ricevere un palloncino da un centesimo. Ora alzati, il passo seguente fai questo, il passo seguente fai quello. Io ho solo un passo, cioè ravvedersi. E dopo, essere battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Poi la cosa seguente, Dio disse, io vi darò lo Spirito Santo. Sono i tre passi che conosco da prendere. Non ho palloncini da un centesimo, né spille d'oro da darvi per frequentare la scuola domenicale. Io ho il Vangelo e la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ora, se siete solidi cristiani, se siete veri servitori di Cristo, ho stasera benedizioni per le persone, ho un dono che opererà fra le persone, che è una conferma che vi ho detto la verità. Pensate che Dio il Padre avrebbe mai inviato un ipocrita, un messaggio falso e poi girarsi e confermare quel messaggio? Questo non è il nostro Dio. Il nostro Dio è puro, non adulterato, è santo. Non ha niente a che fare con errori. Egli è la verità e rimane con la Sua parola. Egli è la parola. Ora che i malati guardino da questa parte e credano, non sono un guaritore, sono vostro fratello. Credete. Vedete se l'inoculazione è giusta. Vedete se quello che egli disse, le opere che faccio io, le farete anche voi. Giovanni 14:12. Questa signora seduta qui in prima fila, una vedova che prega per suo figlio. Credi che Dio voglia concederti la richiesta? Un alcolizzato. Beve. Credi che Dio se ne prenderà cura? Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai? Non ne hai bisogno. Se crederai con tutto il cuore, questo lo lascerà. Ora, non conosco quella donna. Non l'ho mai vista, ma Dio la conosce. Giusto? Dio è Dio. Amen. Quella donna seduta proprio lì in fondo che prega per suo marito con addosso un vestito rosso a pois. Se lei crederà con tutto il cuore, Dio le concederà la richiesta se solo lo crederà completamente. Dio ti benedica. Non conosco la donna. Lei non ha bisogno di un biglietto di preghiera. Tu ne hai uno? Non ce l'hai? Hai un biglietto di preghiera? Ne hai uno? Bene, non devi usarlo. Non devi venire nella fila. Non dubitare di quello che hai detto, di quello che ti è stato detto, che è la verità. E puoi avere quello che hai detto. Amen. Amen. Oh, sono così contento per l'inoculazione. Contro l'incredulità. Cos'è peccato? Incredulità. Chi non crede è già condannato. Non può neanche arrivare alla prima base. Siete completamente fuori dal gioco, messi fuori ancora prima di arrivare alla base. Dovete credere a ogni parola di Dio. Gesù disse: le opere che faccio io, se il mio... Se lo Spirito di Dio dimora in voi, non produrrà la stessa vita che era in Lui? Certo che lo farà. La piccola donna seduta lì con quel problema al seno, se crederà, Dio la sanerà. Lo credi, signora? Lo credi? Non hai un biglietto di preghiera? Non ne hai bisogno, se lo crederai. Quel gonfiore andrà giù, sarai normale, starai bene. Vuoi crederlo? Bene. Qui c'è una donna seduta qui con il capo abbassato che prega. La donna morirà se Dio non l'aiuta. Non è di qui. Hai avuto più fede di quanto pensassi di avere. Sei di Santa Anna. Hai il cancro, seduta su una sedia. Sei stata operata per questo. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai. Non ne hai bisogno. Hai il cancro, è tornato. Dio vuole guarirti. Ascolta, qualcuno ti ha portata qui stasera, che è stato qui ieri sera e ha avuto abbastanza fede da essere chiamato dalla fila e guarito da un problema al cuore. E il così dice il Signore. Ecco un'altra cosa che vedo, sei una donna predicatrice, è così. Ora, se credi a Dio e non dubiti nel cuore, andrai avanti con il tuo messaggio. Sì, credi soltanto. Se fossi al tuo posto, credo che mi alzerei da quella sedia e uscirei da questo edificio e prenderei Dio. Tu morirai seduta lì, così io uscirei da quella sedia e me ne andrei credendo a Dio e andrei a stare bene. Morirai seduta lì. I dottori non possono fare niente per te, ci hanno già provato. Come il lebbroso seduto alla porta disse: perché restiamo seduti qui finché non moriamo? Se vanno in città a Samaria, stavano già morendo di fame, si mangiavano i figli uno dell'altro. Se rimanevano seduti là, morivano. Dovevano andare fino all'accampamento del nemico e corsero quel rischio. Non devi correre quel rischio, non sei invitata nell'accampamento del nemico, sei invitata al trono di tuo padre che si aspetta che tu venga stasera. Se hai abbastanza fede da toccare il lembo della veste di Gesù Cristo, così egli userebbe la mia voce per risponderti, allora non avere, mantieni quella fede ed esci da qui e sii sanata se crederai. Vuoi farlo? Amen. Sfido ogni persona qui presente a credere all'inoculazione. Lo credete? Lo credete tutti? Allora alzatevi in piedi e ricevete la vostra guarigione nel nome di Gesù Cristo. Vieni su, fratello. Proprio così. Oh, amen. Prendi la tua sedia e spingila a casa. Eccola, in piedi, fuori dalla sedia, che va per il regno di Dio. Credete? Gloria! Ora non vedete che io è qui? L'inoculazione, il balsamo è qui. Gloria a Dio! Credetelo, amici, non abbiate timore di confidare in Lui. Alleluia! Dov'è la vostra fede? Ti senti diversa, non è vero, sorella? Puoi prendere la tua vecchia sedia a rotelle ora e andare a casa e stare bene. Prendi, non dubitare, non dubitare. Mantieni solo la stessa fede che hai. Se hai abbastanza, sai che una donna toccò la sua veste. Beh, tu hai fatto la stessa cosa. Allora vai e credi. Lo loderò, lo loderò. Lode all'agnello ucciso per i peccatori. Cantiamolo tutti, alzate le mani. Yeah. Bene, tutti voi che avete alzato le mani per la salvezza, venite avanti ora mentre cantiamo ancora. Venite proprio avanti ora. Non avete mai preso la prescrizione? Non siete mai stati inoculati? Non avete mai provato la prescrizione? Non siete mai stati riempiti con lo Spirito Santo? Perché non venite ora? E questo Dio conferma che Egli è qui. C'è balsamo in Galaad! C'è balsamo! Ci sono medici! Perché non venite mentre lo cantiamo ancora? Se volete lo Spirito Santo, venite! Signore Gesù, concedi queste richieste, rendili sani nel nome di Gesù. Amen. Venite, ognuno venga proprio avanti, tutti voi che avete bisogno di Cristo. Venite, l'acqua è agitata, venite dentro tutti mentre potete, mentre l'acqua è agitata, venite! Se avete bisogno di Dio, venite! Non volete venire ora prima che sia troppo tardi?
alziamo le mani ora e lodiamolo!